Modem.
The end of time. When is that? That's right now. The next thing that's about to happen is the return of the Lord Jesus Christ.
From my perspective, I mean, obviously I'm a man of faith who encourages our troops to lean into their faith.
Ovviamente sono un uomo di fede che incoraggia le nostre truppe ad affidarsi alla propria fede, a fare affidamento su Dio. Non ci sono atei nelle trincee. La fede in generale è importante per il presidente ed è importante nei nostri ranghi combattenti per dare loro una prospettiva sulla natura umana, sulla propria umanità e sulla nostra mortalità. E abbiamo perso molto di tutto questo con quelle sciocchezze dell'autoaiuto e dell'autostima, che non è ciò di cui le truppe hanno bisogno. In questi momenti hanno bisogno di un legame con il loro Dio onnipotente e sono orgoglioso di come si stanno comportando le nostre truppe e prego per loro ogni giorno.
I'm proud of how our troops are conducting themselves and I pray for them every day.
We who are evangelical Christians are going to have a true friend in the White House.
We're called to be warriors and we need you to get in the fight.
The countdown to Armageddon has begun.
Il conto alla rovescia per l'Armageddon è cominciato. Se molti si chiedono quali siano le ragioni, gli obiettivi e le tempistiche dell'attacco israelo-americano all'Iran, la risposta per alcuni è quella data alle truppe statunitensi da vari ufficiali, e cioè: questa guerra fa parte del piano di Dio. Il presidente Donald Trump è stato unto da Gesù per accendere il fuoco di segnalazione in Iran, scatenare l'Armageddon e segnare il suo ritorno sulla Terra. Questo è il tema di oggi a Modem. Benvenuti all'ascolto di questa puntata con la regia Dario Lanfranconi. Garantisce l'assistenza tecnica Marco Polina. Io sono Amanda Pfendler. L'immagine di qualche settimana fa di Donald Trump in preghiera nello studio Ovale, circondato da pastori evangelicali, è rimbalzata sui media di tutto il mondo. In realtà il presidente americano in preghiera non è qualcosa di inedito per gli Stati Uniti. Inedita è la sua spettacolarizzazione. È forse però meno noto, invece, ma per alcuni ben più preoccupante, che al momento dell'attacco all'Iran vari comandanti militari statunitensi, così come membri del governo americano, nella copertina abbiamo sentito il segretario alla difesa Pete Hegseth, abbiano fatto ricorso a una retorica cristiana estremista sulla fine dei tempi biblica per giustificare alle truppe il loro coinvolgimento nel conflitto. Conflitto che sarebbe insomma in qualche modo una guerra religiosa legata al libro dell'Apocalisse, alla seconda venuta di Gesù e alla fine del mondo. Allora, vediamo oggi di capire l'origine, la reale forza e influenza all'interno delle istituzioni americane e gli effetti di questa visione messianica. Lo facciamo con due ospiti che vi presento subito. Con noi Paolo Naso, politologo, già docente alla Sapienza di Roma. Il suo ultimo libro è Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Con noi anche Luca Ozzano, professore associato di scienza politica all'Università di Torino. Tiene un corso su religioni e geopolitica presso l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Dunque, inizio con lei, Paolo Naso. Innanzitutto, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Cerchiamo di contestualizzare. Negli Stati Uniti ci sono milioni di devoti evangelicali. Si tratta di movimenti protestanti tendenzialmente fondamentalisti che sono fermamente convinti, per riprendere le parole che abbiamo sentito in copertina del pastore e telepredicatore John Hagee, che il conto alla rovescia è iniziato e si concluderà con l'Armageddon. Ecco, di chi e di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di una componente molto consistente di evangelici americani, giusto chiamarli evangelical, è giusto sottolineare che la teologia che li anima è il fondamentalismo, vale a dire una lettura letteralistica priva di contestualizzazione del testo biblico. Ecco, questa scuola teologica decisamente marginale rispetto alla teologia ufficiale dominante negli anni passati, oggi è diventata ideologia di massa, e questo in gran parte grazie alla capacità della destra religiosa di accreditarsi politicamente, di diventare una influente lobby politica fortemente corteggiata dal presidente Trump, che è diventato un po' il Mosè, per così dire, di questa corrente di pensiero. La sua immagine, che avete richiamato mentre si fa benedire dai predicatori evangelicali, è l'icona, per così dire, di un nazionalismo cristiano oggi imperante negli Stati Uniti e fatalmente utilizzato, in termini anche molto rischiosi teologicamente, come ideologia di guerra. La guerra che è scoppiata è una guerra che il mondo evangelicale fondamentalista cercava da tempo. Abbiamo citazioni molto forti di John Hagee, appunto il personaggio molto influente che voi avete già citato, il quale invocava una guerra contro l'Iran perché soltanto l'annientando il grande Satana il mondo potrà aprire la strada all'avvento del Messia.
Quindi ci sarà una guerra, per spiegare anche, diciamo, questa visione di questi cristiani fondamentalisti, ci sarà una guerra che però è vista come una guerra positiva, perché preannuncia il ritorno di Gesù Cristo sulla terra.
Esattamente, è l'ultima guerra, per così dire, è lo scontro finale, appunto l'Armageddon. Hanno già individuato perfino il luogo fisico della battaglia finale di questa guerra, la piana di Megiddo, nello stato di Israele. È lì che le forze del male si scontreranno con le forze del bene, vinceranno e apriranno la strada al Messia. È molto interessante l'ermeneutica che questo fondamentalismo ha nel tempo attribuito a questo scontro. Oggi il grande nemico è il Satana iraniano, qualche tempo fa era l'Iraq, qualche tempo fa erano in generale il mondo islamico, negli anni della guerra fredda era l'Unione Sovietica. Cioè nel tempo, visto che il fondamentalismo ha una lunga storia, abbiamo visto anche un'alternanza interpretativa, per così dire, che oggi si focalizza però decisamente contro l'Iran e costituisce uno degli elementi più virulenti della campagna, non soltanto militare, ma anche ideologica, che si sta combattendo.
Quindi, diciamo, qualcosa che non è nuovo, questo evangelicali, questi evangelici che prevedono, che aspettano la fine del mondo. Luca Uzzano, buongiorno e benvenuto anche a lei innanzitutto.
Buongiorno, grazie.
Dicevamo, niente di nuovo, la destra religiosa è una realtà da decenni negli Stati Uniti, ma che dire del fatto che oggi, con questo governo alla Casa Bianca, diversi alti funzionari, diversi membri del governo stesso di Trump sono ferventi nazionalisti cristiani, devoti evangelica. L'abbiamo citato Pete Hegseth, il segretario alla difesa, tra l'altro noto per i suoi tatuaggi religiosi, porta tatuato sul bicipite la dicitura Deus Vult e sul petto lo stemma dei crociati. Ecco, si può dire che la destra religiosa oggi è entrata a tutti gli effetti nella stanza dei bottoni e che la influenza?
Sì, ma in realtà, appunto, per collegarmi a quello che diceva il professor Naso, sono almeno 25 anni che succede così, perché già dall'amministrazione di Bush, George W. Bush, c'era questa forte influenza, e in particolare la politica medio orientale. Ecco, questo prima di parlare dell'attuale amministrazione, mi sembra interessante dire che c'è questa corrente molto influente tra gli evangelici americani e i cristiani sionisti, che sono evangelici che sostengono Israele perché ritengono che la rifondazione del regno di Israele biblico e la ricostruzione del Tempio siano necessari per il secondo avvento di Gesù Cristo. E quindi c'è questa alleanza tattica con l'ultradestra ebraica religiosa, che ritiene che le stesse cose siano necessarie per l'avvento del Messia. Quindi molta della politica medio orientale dei governi, diciamo, repubblicani americani si spiega anche rispetto a questo, non solo, ma anche. Poi l'attuale amministrazione, diciamo che c'è una sorta di upgrade, e qui secondo me, appunto, le figure importanti sono due. Una è quella che ha citato lei di Hegseth, che è un ex militare con delle visioni religiose molto particolari di nazionalismo cristiano. Pare che si ispiri a un pastore molto controverso che si chiama Douglas Wilson, che tra le sue posizioni per spiegare mi sentirei solo di citarne una, che è la giustificazione della schiavitù. La schiavitù negli Stati Uniti non era sbagliata, ma semplicemente bisognava trattare bene gli schiavi. Vi dico solo questa cosa senza andare nei dettagli. Hexet ha queste visioni religiose e anche questi simboli che relativi alle crociate, come diceva lei, la croce di Gerusalemme gigantesca tatuata sul petto e Deus vult, Dio lo vuole, il motto dei crociati sul braccio, che sono richiami alle crociate e simboli molto utilizzati oggi da una parte dell'estrema destra americana, quindi c'è molta influenza. Poi c'è anche questa figura di Paula White, però magari non so se...
Sì, sì, prego, l'abbiamo vista anche nella stanza ovale.
Paula White, che è advisor spirituale di Trump da molti anni, pare che siano conosciuti già nel 2002, e anche lei viene criticata per due motivi. Uno, perché è vicina al Vangelo della prosperità, cioè quest'idea che la ricchezza è una cosa buona, eccetera, ma soprattutto per questo nazionalismo cristiano, viene avvicinata a questo movimento che si chiama New Apostolic Reformation, che è un movimento che ha stabilito una sorta di programma per prendere il controllo della vita americana in una serie di ambiti, dalla politica ai media, all'intrattenimento, all'educazione, eccetera, eccetera. E quindi questo movimento ritiene che Trump possa rappresentare da un lato un canale, pur essendo magari un canale non del tutto spiritualmente elevato, forse possiamo dire, un canale per realizzare questa volontà di Dio, compreso questo progetto apocalittico in Medio Oriente, e dall'altro, attraverso la sua amministrazione, prendere il controllo degli Stati Uniti con una visione che qualcuno definisce teocratica, appunto, di governo della religione.
Quindi una guerra santa sia in casa, diciamo, per quanto riguarda la morale, sia all'estero, in particolare in Medio Oriente. Ecco, ma se per fare la guerra serve un esercito, per fare una guerra santa servono dei crociati in missione per Dio. Allora, prima di proseguire con i nostri ospiti in diretta, sentiamo le considerazioni di Mikey Weinstein, fondatore e presidente della Military Religious Freedom Foundation, la fondazione per la libertà religiosa nelle forze militari statunitensi. È una fondazione attiva da oltre 20 anni, si batte per garantire che questa libertà di religione venga garantita nelle forze armate americane. Lo ha intervistato Dario Lanfranconi.
When we first started our fight about a year out in the early 2000s, we were starting to get into the media and I received a bizarre phone call from Tokyo, Japan.
Quando abbiamo iniziato la nostra battaglia nei primi anni 2000, stavamo cominciando a farci conoscere dai media e ricevetti una strana telefonata da Tokyo in Giappone. Era del servizio stampa Kyodo, che laggiù è enorme. Il produttore mi chiese se ero disposto a permettere a uno dei loro corrispondenti di viaggiare da Tokyo fino agli Stati Uniti per condurre un'intervista. E io dissi, sì, certo, ma perché? Lui disse solo, il corrispondente glielo dirà quando arriverà. Il giornalista arrivò da Tokyo e, cogliendo il mio stupore, mi spiegò che nel 1936 il loro esercito imperiale giapponese invase la Manciuria e 5 anni dopo, nel 1941, la Marina imperiale bombardò Pearl Harbor alle Hawaii. Facemmo quelle cose perché i nostri militari furono pervasi dallo shintoismo fondamentalista. Sappiamo cosa significa avere una visione religiosa estremista che prende il controllo dei militari. Stiamo seguendo la vostra battaglia e siamo spaventati perché quello che facemmo noi portò alle uniche due volte in cui le armi nucleari furono usate su questo pianeta in guerra, a Hiroshima e a Nagasaki. Non l'ho mai dimenticato.
I've never, ever forgotten that.
Signor Weinstein, in poche ore dal lancio dell'operazione Epic Fury avete ricevuto oltre 100 segnalazioni da militari in servizio in tutto il mondo, con denunce di comandanti che presentavano ai propri soldati la guerra contro l'Iran come l'adempimento di profezie bibliche, come l'Armageddon. Come spiega questa simultaneità? Era un messaggio coordinato dall'alto o il segnale che una certa cultura religiosa si è ormai radicalizzata capillarmente nell'esercito americano?
I think it's clearly the second alternative. We don't know that anything came from the top, but I'm not sure it even has to.
Penso che sia chiaramente la seconda alternativa. Non sappiamo se qualcosa sia venuto dall'alto, ma non credo nemmeno sia necessario. Abbiamo il segretario alla difesa meno qualificato, Pete Hegseth, che si definisce segretario della guerra, che una volta al mese tiene una funzione di lode a Gesù nell'auditorium più grande del Pentagono. È assolutamente un cristiano fondamentalista e questo dà l'esempio a tutti gli altri comandanti di tutte le forze armate. Quello che invece sappiamo è che abbiamo ricevuto oltre 200 richieste di aiuto, per lo più da cristiani oppressi per non essere abbastanza cristiani, a causa di questa spinta per cercare di collegare alla religione gli attacchi all'Iran. E abbiamo avuto un certo numero di comandanti in tutti i corpi in America e all'estero, esultanti, euforici e gioiosi per il fatto che fosse giunto il segnale della fine dei tempi. Non tutti i comandanti sono così, ma sono comunque abbastanza da rendere terrificante esaminarne le implicazioni.
La separazione tra Stato e Chiesa è un principio fondante anche della Costituzione americana. Il codice militare di giustizia vieta esplicitamente di imporre convinzioni religiose ai subordinati. Eppure nessun comandante sembra aver pagato un prezzo per queste dichiarazioni. Cosa ci dice questo silenzio istituzionale?
In our First Amendment we created a grand canyon between temporal and spiritual, church and state.
Nel nostro primo emendamento abbiamo creato un Grand Canyon tra potere temporale e spirituale, tra Chiesa e Stato, perché ci siamo resi conto di quanto fosse pericoloso non averlo. Tutte le nostre armi nucleari, i nostri droni, le nostre armi a guida laser, le nostre armi convenzionali sono però sotto il Dipartimento della Difesa, che Exit ha illegalmente ribattezzato Dipartimento della Guerra. E ha reso molto chiaro che se vuoi fare carriera nelle nostre forze armate, è meglio che tu sia etero, bianco, cristiano nazionalista e maschio. Qualsiasi cosa diversa da questo non funzionerà. Siamo oltre l'imbarazzante. Inoltre, tutto questo sta creando una minaccia alla sicurezza nazionale all'interno del nostro paese, ma anche nel mondo, tanto quanto, se non più, di quella che affrontiamo da parte di quelle organizzazioni terroristiche islamiche come l'ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram e i talebani.
The Taliban and ISIS and Al-Qaeda.
Voi raccogliete le testimonianze dei militari, ma ci sono poi conseguenze giuridiche, dei processi, insomma, per queste denunce.
Il problema è che un militare che cerca di opporsi a tutto questo deve esporsi. E quando ti batti per i tuoi diritti religiosi nell'esercito di oggi, mettendoci la faccia, ti trasformi in quello che noi della Military Religious Freedom Foundation chiamiamo una decorazione su una torta nuziale. Le decorazioni sulle torte nuziali non durano a lungo, e nemmeno la torta. Ecco perché tanti militari si rivolgono a noi, affinché possiamo essere la loro voce. E invece di tentare la via del Tribunale federale, cosa pressoché impossibile perché serve un querelante disposto a metterci il proprio nome, noi ci battiamo nel Tribunale dell'Opinione Pubblica Nazionale e Internazionale.
Occupiamoci infine del punto di vista europeo. L'Alleanza Atlantica, la NATO, si fonda su un'ipotesi implicita, che l'esercito americano sia un partner istituzionale affidabile, guidato da criteri professionali e non da fedeltà politico-religiose. Oggi questa ipotesi regge ancora. E cosa dovrebbero fare concretamente gli alleati europei?
That assumption, I'm sorry to tell you, is destroyed.
Questo assunto, mi dispiace dirvelo, è distrutto e diversi leader europei hanno già chiarito di dubitare che Trump li sosterrebbe nell'ambito della NATO. Penso che le nazioni europee dovrebbero prepararsi ad andare avanti collettivamente da sole finché non riusciremo a invertire la rotta in questo paese. Ed è proprio per questo che, come attivisti per i diritti civili, ci impegniamo da moltissimo tempo. Io sono stato avvocato di Ronald Reagan alla Casa Bianca. Ecco, posso dirvi che Reagan si rivolterebbe nella tomba se vedesse tutto questo. In questo momento, gli Stati Uniti, come partner militare professionale, affidabile, privo di influenze politiche e religiose, è reale, purtroppo, quanto un unicorno.
That is as real, unfortunately, as a unicorn is.
Torniamo in diretta con i nostri ospiti. Paolo Naso, ricordo, politologo, esperto del fenomeno e del panorama religioso negli Stati Uniti. Dobbiamo, come dice Mikey Weinstein, il presidente della Military Religious Freedom Foundation, preoccuparci che l'esercito più potente al mondo si muova spinto da ragioni, da obiettivi messianico-religiosi, oppure ci sono ancora dei meccanismi di controllo che possono arginare questo fenomeno?
I meccanismi di controllo ci sono, ma sono progressivamente indeboliti da una intenzionale politica della Casa Bianca. E gli attacchi contro, per esempio, la libertà di informazione ha un peso decisivo nel ridurre l'efficacia di questi meccanismi di contrappeso che il sistema americano aveva previsto. La voce libera della stampa era esattamente, come dire, la critica esplicita all'operato del potere. Questa è l'idea liberale, classicamente liberale. E quando invece i giornali vengono messi sotto controllo, questo ruolo viene meno. Un altro un altro contrappeso che viene meno è quello della libera riflessione e ricerca nelle università. Il presidente Trump sta ricattando le università che non si allineano alla sua politica con un meccanismo molto forte e molto efficace, cioè la riduzione dei fondi per le università. Tutto questo determina che i meccanismi di contrappeso che tradizionalmente abbiamo visto nella dinamica democratica americana oggi vengono meno. In più c'è questa ideologia del spiritual warfare, cioè è la società americana nel suo complesso che si sente impegnata in una guerra apocalittica di tipo spirituale, cioè in ballo, per così dire. Non è più soltanto un controllo di il controllo geopolitico e militare di uno stretto o di un'area delicata. Oggi è in ballo il destino spirituale dell'America. Questo è il messaggio forte che ci viene da questo fondamentalismo. È un messaggio che ha ancora un seguito molto molto importante e che ha conseguenze politiche devastanti. Il fatto che l'agenda medio orientale, ad esempio, non sia dettata più soltanto dalla logica della geopolitica, sia anche una logica di potenza, ma piuttosto da visioni profetico, bibliche, apocalittiche, questo è chiaramente molto molto grave e rappresenta una involuzione teocratica, non avrei dubbi a usare questo aggettivo, è una involuzione teocratica del tutto estranea alla tradizione separatista americana. La persona che avete intervistato parlava di un canyon di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose. Oggi Trump esplicitamente dice che il primo emendamento, cioè la norma costituzionale che stabilisce questa separazione, non è una cosa importante, non sa bene neanche che cosa sia e francamente gliene importa poco. Ecco, è un fatto gravissimo. È il fatto che non ci sia stata una reazione da parte del Congresso, da parte di altri organi dello Stato contro un'affermazione così superficiale e così profondamente anticostituzionale, ci dice anche dello stato di crisi della democrazia americana.
Ecco, Luca Ozzano, ricordo, professore associato di scienza politica a Torino, ma questa spinta evangelicale apocalittica che muove i discorsi, che troviamo nei discorsi di Trump e di chi gli sta vicino, è qualcosa che è davvero la ragione che spinge le azioni della Casa Bianca? Cioè questa spinta evangelicale apocalittica viene sottovalutata da troppi oppure invece viene sopravvalutata e diciamo Trump la sta usando per scopi altri? Ricordiamo che nella zona dell'Iran ci sono tutta una serie di interessi, pensiamo solo al petrolio.
Sì, esatto, ma io appunto non finirei nelle teorie della cospirazione dicendo che è l'unico elemento che guida, è un elemento che si coniuga con altri, appunto, come diceva lei, soprattutto gli interessi economici e strategici. L'Iran poi è un obiettivo di lunga data, già negli anni 2000, quando si era fatta la guerra all'Iraq, l'Iran era il sacro graal, diciamo, dove si voleva arrivare, dove volevano arrivare certe frange della destra, no? E quindi questo sicuramente l'elemento religioso apocalittico c'è, non direi che è l'unico elemento, ma c'è un ma. Il problema è che si sta sempre più legando con un discorso nazionalista, no? Quindi io da politologo vedo con molta preoccupazione una tendenza che è quella che vediamo anche in alcuni contesti europei, penso in particolare all'Ungheria, per esempio, dove c'è questa idea di democrazia maggioritaria, quindi ho vinto le elezioni e posso fare tutto, che è molto pericolosa perché trascura i pesi e i contrappesi che sono essenziali per la democrazia. Nel momento in cui questa visione nazionalista e questa idea di democrazia maggioritaria si fonde con una visione religiosa radicale, con un nazionalismo religioso, questo diventa molto molto pericoloso e credo che questo stia succedendo negli Stati Uniti, che stia realizzando questo tipo di saldatura e c'è questa idea di guerra universale, una guerra interna per combattere contro le cosiddette lobby LGBTQ, contro quelle che vengono percepite come derive della società americana verso le minoranze, verso una destrutturazione del genere, eccetera, eccetera, e una guerra a livello globale invece rispetto appunto al discorso che facevamo del Medio Oriente e della valenza apocalittica di questo scontro ha per questa destra, insomma.
Paolo Naso, Luca Ozzano ha citato questo aspetto del nazionalismo. Stiamo parlando di un nazionalismo cristiano dove gli Stati Uniti sono una nazione eletta che ha una missione speciale in un'ottica appunto religiosa apocalittica, ma che ha anche una missione di difesa di un altro paese. E qui torniamo in Medio Oriente, ne ha accennato in apertura Luca Ozzano, Israele. Ecco, c'è questa alleanza con Israele. Israele deve essere difeso per ragioni bibliche.
È la novità di questa fase, nel senso che le ragioni geopolitiche di sostegno alla, cito, unica democrazia del Medio Oriente aveva una base laica. La novità è che negli ultimi 30 anni, vorrei dire, il sostegno a Israele ha progressivamente assunto le forme invece di un'alleanza di civiltà, ma anche di una sorta di alleanza spirituale. Ora, è vero che sono ebrei, ma come appunto recitano tutti questi catechismi del fondamentalismo, con la venuta del Messia, con il ritorno del Messia, il destino degli ebrei è la conversione a Cristo. Quindi noi abbiamo uno strano paradosso, il paradosso per cui si è alleati dal punto di vista politico, militare e culturale, però poi al redderazionem finale, cioè quando finalmente il Messia arriva, ecco che il destino degli ebrei è quello della conversione al cristianesimo, il che è abbastanza bizzarro. Ma ciò che è interessante è che da parte israeliana ed ebraica si incassa il sostegno e si rimanda a tempi migliori la verifica teologica dell'esito finale del ritorno del Messia. Questo è il tratto nuovo, molto molto complicato, perché se la mettiamo sul piano teologico e addirittura sul piano dell'ermeneutica biblica, una soluzione, sia pure di compromesso elementare, per la coesistenza di israeliani e palestinesi è impossibile. Non è attraverso i testi biblici, attraverso l'ermeneutica teologica che noi risolveremo quel conflitto, soltanto attraverso la razionalità dello strumento della politica, che oggi paradossalmente è il più debole di quelli messi in campo.
Ecco Luca Ozzano, siamo quasi in chiusura, quindi come diceva Paolo Naso, questa alleanza un po' strana, diciamo, forse non è neanche il termine giusto, tra la destra cristiana e la destra ebraica in Israele, dove però appunto alla fine l'obiettivo finale in questa visione apocalittica dei cristiani evangelicali sionisti è che gli ebrei o si convertano oppure verranno insomma messi dalla parte dei malvagi, quindi sconfitti. Ecco, ma come gestisce la destra ebraica questo messaggio?
Ma lo gestisce secondo me in modo molto lucido e cinico, se così possiamo dire. Cioè, da entrambe le parti c'è la consapevolezza di essere diverse. Addirittura alcuni leader dei cosiddetti cristiani sionisti, c'era questo paradosso che alcuni anni fa avevano espresso personalmente delle posizioni un po' antisemite e poi pubblicamente sostenevano Israele, no? Quindi c'era proprio questa distinzione tra una sorta di morale pubblica e una privata, se così possiamo dire. Quindi da entrambe le parti c'è molto, secondo me, cinismo e però c'è la convinzione di stare insieme per combattere insieme una battaglia di portata cosmica. E se mi posso permettere, il problema è che dall'altra parte c'è un tipo di visione molto simile, perché l'Iran e i suoi proxy nella regione hanno a loro volta un'idea molto 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 ispirata da idee simili, mutatis mutandis, dove la distruzione di Israele è un fatto da compiere a tutti i costi. E quindi questo a sua volta rinforza le narrative dei cristiani sionisti e della destra ebraica, che si sentono giustificati poi a proporre certe idee. Quindi qui sta, secondo me, la tragicità della questione, che sono tipi di posizione che troviamo da entrambe le parti in Medio Oriente.
Paolo Naso, in conclusione, ma ci troviamo quindi di fronte a una guerra di religione?
No, Non è una guerra di religione, mai le guerre sono state meramente di religione, ma una guerra che più di altre, e soprattutto in età postmoderna, mette in campo potentissime armi di tipo religioso.
Bene, allora vedremo come proseguirà questo conflitto. Sembra che nemmeno il presidente degli Stati Uniti al momento possa definire quanto durerà. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna domani.